siamo arrivati al Salmo 93, che è breve, se avete visto, è un Salmo di 5 versetti in tutto, quindi avrete il sollievo di non avermi troppo a lungo, e anzi c'è il secondo sollievo, che dopo c'è l'adorazione, uno può mettersi tranquillo davanti al Signore ad ascoltare Lui. E il titolo che mi sembra di dover dare, Inno del Cosmo alla regalità e alla santità di Dio. Ed è un salmo, sì, un inno del cosmo, cioè alla regalità e alla santità di Dio. In effetti comincia con il dire che Dio regna, Yahweh regna, Yahweh è rivestito di maestà, quindi viene in mente certamente ancora questa potenza di Dio, la cui esperienza è stata vissuta da Isaia. Ricordate Isaia 6, famosa visione o rivelazione o vocazione di Isaia nel Tempio, questa presenza di Dio che riempiva tutto il Tempio, i lembi del suo mantello riempivano tutta questo Tempio. E comincia proprio con Yahweh Malak Geut Labesh. E Yahweh ha regnato, di maestà si è rivestito di forza Yahweh. E quindi c'è questa sottolineatura, la maestà, poi questo essersi rivestito, ammantato, di che cosa? Si è cinto di potenza. Cingere vuol dire, c'è il manto, no? Questo manto di maestà, si è rivestito di questo manto, manto della sua presenza misteriosa, è quasi indicibile. Ricordate, abbiamo parlato di il Signore, colui che è l'irraggiungibile, l'immenso. Qui si parla di rivestito, ammantato di potenza, e si è cinto, cioè la cintura che tiene insieme gli abiti, che tiene, è la potenza. Notate bene che è la potenza di cui parlavo quando abbiamo commentato il Salmo 92, se non sbaglio, 91, quando abbiamo detto che non è la potenza distruttrice, ma è la potenza dell'amore, è la potenza irresistibile di chi vuol dare la vita, non di chi la toglie. E poi dice, anche stabile è il mondo, non vacillerà, cioè siccome Yahweh è colui che porta forza, potenza, vita, il mondo non può vacillare, il mondo non è lì per andare a pezzi, no? Guardate che in fondo noi pensiamo sempre un po' così, dove andremo a finire, le cose vanno di male in peggio, questo mondo cosa succederà, siamo alla fine del mondo. Poi ci sono quelli che sono lì con l'orologio in mano, pronti al via, in mente padre Livio, qualcuno così, fine del mondo, quando arriverà la fine del mondo, allora Vizca, la Madonna, cosa ha detto sulla fine del mondo? Dice, ma padre Livio, la Madonna ha detto che è un segreto. Ah, ma no, quindi comincia, c'è un segreto, ma poi, no, è un segreto, ma niente da fare, a parte che Gesù, quando gli hanno chiesto della fine del mondo, ha detto, ma non lo sa nemmeno il figlio, vuol dire, io non voglio dirvelo, perché tanto, no, se no il nostro rischio è quasi il rischio dell'orologio in mano, no? Il Signore ti chiede di vivere l'oggi, la fine del mondo è già cominciato col momento in cui Gesù è arrivato in questo mondo, cioè è cominciato un mondo nuovo, quindi è cominciato, secondo San Luca, l'oggi di Dio. Ricordate che come comincia il Vangelo di San Luca? Qual è la prima parola che viene annunciata? Oggi nella città di Davide è nato a voi il Salvatore, che è Cristo Signore. Oggi, Semeron, greco. Qual è la prima parola che Gesù dice nella sinagoga di Nazareth? Semeron, oggi questa parola è avverata nelle vostre orecchie. Poi si va avanti, c'è di oggi in oggi, e l'ultimo oggi è sulla croce: oggi sarai con me in paradiso. E nella casa di Zaccheo addirittura due volte: scendi subito, oggi devo fermarmi in casa tua, e quando è dentro dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. È cominciato l'oggi di Dio, è cominciato il tempo nuovo. Paolo ne continua a parlare. Con la Pasqua di Cristo, con Cristo risorto, è cominciato l'oggi di Dio. Pensate al Vangelo di San Giovanni. Questa è la vita eterna, attenzione, eterna, non futura. Perché se è eterna è già cominciata, se no sarebbe futura. Se è già cominciata vuol dire che, qual è la vita eterna? È questo: conoscere te, cioè avere esperienza profonda di te, Padre, e di tuo figlio Gesù Cristo. Questa è già la vita eterna. Quindi tu sei già nella vita eterna, è già una vita definitiva questo. Non è qualcosa che devi aspettare. Una donna incinta ce l'ha il figlio o non ce l'ha? Certo che c'è, non è ancora nato, però c'è. Allora, che cos'è? Ecco l'esempio che fa, l'esempio, ma c'è il bambino, no? Meno che sia un incinta finto, è un psicologico, ci sono delle gravidanze psicologiche finte, isteriche, roba del genere. Però io dico, se una è incinta veramente, quindi se è incinta aspetta un bambino, se c'è già si aspetta solo il momento in cui nascerà, però c'è. In effetti Paolo parla di questo mondo che è come una donna incinta, perché si deve completare tutto quello che è già stato iniziato. E Gesù Cristo stesso parla, no? Di la donna incinta che è contenta quando nasce questo figlio. Certo, ma ci vuole del tempo. Noi siamo appena ai primi balbettamenti, ricordiamoci, del cristianesimo. 2000 anni sono niente di fronte all'età della terra e del cosmo, soprattutto. È nulla. Quanti milioni di anni sono vissuti i dinosauri? Parecchi milioni di anni. Quante centinaia di migliaia di anni vivono gli uomini? Non siamo milioni di anni, ecco, gli uomini no. Forse 400.000, 500.000, anche meno. Io, quando ho studiato io, dicevano 300.000, vabbè, non si sa bene. Comunque, ma Dio ha creato il mondo per i dinosauri o per noi? Ma se l'ha creato per i dinosauri, allora va bene, ma se l'ha creato per noi, e noi siamo qui solo da 300.000 anni, tempo sprecato, no? Vuol dire che siamo proprio agli inizi, e Gesù è venuto 2000 anni fa, ti rendete conto? È come se l'orologio del tempo è appena scattato.
Vabbè, questo è il calcolo umano, il calcolo di Dio del tempo non è così.
Sì, ma il calcolo è comunque quello, perché comunque che sia il calcolo di Dio, il calcolo dell'uomo è questo, che alla fine se c'è una logica nell'agire di Dio, e Dio non è alogico e neanche illogico, se ha cominciato qualcosa perché tutto si compia in Cristo, non può finire così dopo 2000 anni, che siamo appena i primi balbettamenti. San Paolo dice, quando tutto sarà consegnato a Cristo, Cristo consegnerà tutto al Padre, e allora sarà la fine, cioè finalmente avremo la pienezza. Capite che tra poco, dunque, una volta si diceva, c'è ancora tutta la Cina da conquistare, ma quando sarà conquistata ancora e tutta la Cina e anche il resto sarà arrivato al cristianesimo, bisognerà cominciare con l'Europa, e quindi saremo ancora da capo. Quindi vuol dire che c'è ancora parecchio tempo davanti. Siamo ai primi, Martini, perché Cardinal Martini quando parlava del nostro tempo diceva, noi siamo ai primi balbettamenti, anche Papa Benedetto ne parlava, siamo ai primi vagiti del cristianesimo, siamo prima proprio ai primi passi. Non è nulla quello che noi abbiamo vissuto rispetto a tutto ciò che c'è ancora davanti, ciò che deve accadere, per quello che c'è questa novità che continua a svilupparsi, questo Dio che sta creando continuamente cose nuove, lo Spirito Santo che non è andato in pensione, che è creatore, quindi continua a creare. Ecco, è questo Dio che si è ammantato, allora il mondo non vacillerà, siamo partiti da questo mondo che non vacilla. Allora, saldo è il tuo trono, dal principio, non è da sempre, perché da sempre sarebbe stato da Olam, come vi dicevo oggi nel salmo precedente, qui invece è in ebraico è meatz, che vuol dire dal principio, cioè il tuo trono da quando è cominciato tutto, cioè dall'eternità, è saldo, non può venir meno, da sempre tu sei. E poi c'è tutta una specie di battaglia contro Dio, c'è una specie di descrizione di una battaglia, questo ci fa capire che siamo di fronte a un salmo che forse è nato a Babilonia. Qui c'è, si parla, adesso vedremo che si parla di questi fiumi che con la loro voce, il loro tuono, la voce si dice col in ebraico, ma col vuol dire anche tuono, perché la voce di Dio è un tuono, questo rombo viene tradotto così da Ravasi, ma io direi un tuono, e poi questi fiumi che hanno ancora un fragore, e poi ancora queste voci possenti, queste acque potenti, che cosa viene in mente? Siamo davanti a una tempesta che si scaglia con rabbia contro la costa rocciosa e si parla di mare infuriato. Ora, di fronte alle inondazioni delle acque di un fiume in piena, ci si sente molto piccoli. Ricordate, se gli ebrei a Babilonia c'erano due fiumi che spesso inondavano, avevano dei canali per esondare, ma c'erano due fiumi, il Tigre e l'Eufrate. E quindi, come ogni civiltà che si sviluppa lungo i fiumi, avevano l'esperienza del diluvio, delle inondazioni. Storia di Gilgamesh è nata a Babilonia, proprio perché c'era l'esperienza di queste inondazioni. Ma guardate che anche altre storie nate, che so, a Roma, Deucalione, Pirra, Ovidio, anche lì c'è un diluvio, vicino c'era il Tevere, quando il Tevere esonda, allora non c'era il telefonino, diceva, allora lì è arrivata l'inondazione, quando uno guardava diceva, uff, non si vede più nessuno, sono morti tutti, noi siamo i sopravvissuti, così Deucalione e Pirra che poi vengono salvati, eccetera, ma in ogni situazione, potremmo dire in ogni civiltà, c'è questa tradizione del diluvio, non perché è universale nel senso che tutta la terra è stata avvolta dal diluvio, ma perché ogni popolo, ogni civiltà che sono cresciute presso i fiumi hanno fatto l'esperienza che il Nilo, pensate, questo fango, limo, fecondo, che però provocava danni, quando usciva erano danni, poi da lì certo questo limo si stendeva sulla terra e dalla terra poi veniva il grano, veniva tutto il resto. Allora Babilonia, i giudei deportati avevano assistito a un rito che si svolgeva tutti gli anni, era l'intronizzazione regale di Marduk, che era il principale degli dei babilonesi, e questa intronizzazione veniva attribuita, veniva fatta ogni anno a questo dio babilonese con una battaglia rituale contro il drago Tiamat, dalla quale Marduk usciva vincitore. Quindi il drago Tiamat cosa rappresenta? Rappresenta le acque minacciose, tutto ciò che è morte, e invece Marduk è colui che vince il male e che conduce alla vita. E quindi la narrazione biblica della creazione, della Genesi, presentava proprio quell'opera di Dio come una vittoria sulle forze del caos. Per gli ebrei non esiste Tiamat, ma esiste comunque questa forza caotica che vuol sconvolgere tutto. Dio viene a mettere ordine a queste forze caotiche, viene a placare tutto. Ricordate anche Gesù sul lago, no? Sgridò il vento, dice al mare, metti la museruola, sta zitto, e tutto si calma, si fece una grande bonaccia. Allora ecco qui questo Dio, cosa succede? Sollevarono i fiumi, o Yahweh, sollevarono i fiumi la loro voce, potremmo dire il loro tuono, sollevarono i fiumi il loro fragore, tre volte, per dire che è stato qualcosa di potente, ma più delle voci, delle acque grandi potenti, più possente dei flutti del mare, potente in alto è Yahweh. Cioè non c'è nessun potere di morte e di buio che possa vincere la luce e la vita portata da Dio. Quindi è ancora un altro salmo pieno di ottimismo, pieno di fiducia. L'ultima parola è sempre la parola della vita, non è mai la parola di morte, non è mai il caos, ma Dio è più potente di tutti. La conclusione è: ma qual è la potenza vera di Dio? Notate gli ultimi versetti. I tuoi insegnamenti sono stati fedeli. Cioè, ecco la vera potenza di Dio, sta nei tuoi insegnamenti. Questi insegnamenti che non sono delle parole vuote, non sono chiacchiere. Tutti sono capaci di dire, ricordatevi, viene in mente Isaia, Isaia 55, che poi è il Deutero Isaia, quindi anche lì nato a Babilonia. Secondo Isaia, dal capitolo 40 in avanti, è piuttosto un libro scritto durante la deportazione babilonese. E anche lì cosa si dice? La mia parola non tornerà a me senza aver provocato ciò per cui l'ho mandata. Quindi è una parola efficace, come l'acqua non torna al cielo senza aver fecondato la terra, prodotto vita, eccetera, così la mia parola non tornerà. Quindi è una parola efficace, i tuoi insegnamenti sono stati fedeli, alla tua casa si addice la santità. Ancora una volta, la casa che cos'è? È il luogo dove Dio abita, ma dove noi siamo chiamati a stare con Lui. Ancora questo diventare famiglia di Dio, vivere nella casa con Lui. Quindi a tua casa si addice la santità, Yahweh, per la durata dei giorni. E quindi ancora una volta questa sicurezza, Signore, tu sei colui che non finirà mai di amarci. Qualunque cosa ci potrebbe essere, anche negativo, brutto, l'ultima parola è tua. Vabbè, viene in mente, è tua, mi viene in mente San Paolo ai Romani, capitolo 8. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo, che è l'amore di Dio, rivelato nel suo Figlio? Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio. Chi ci separerà? La morte, la tribolazione, la malattia, niente, nessuno. Perché noi, grazie a Gesù, grazie a Dio che ce l'ha mandato, noi siamo più che vincitori. C'è un'unica parola in greco, super vincitori, ecco, la parola. In italiano esiste il super vincitore, forse adesso è un neologismo che è entrato, ma Paolo ha inventato questa parola in greco, il super vincitore. Siamo super vincitori grazie a colui che ci ha amato. Cioè questo amore così forte che di fronte a questo amore non potrà venire meno il mondo, non potrà venire meno nulla, perché Dio vuole la vita. Viene in mente ancora la promessa di Gesù a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra che sei tu, cioè su di te, che sei una pietra così fragile, così debole, una pietra pronta a rinnegarmi, ebbene su di te che sei così fragile, ebbene io costruisco la mia Kahal, cioè la mia nuova famiglia, la comunità nuova, la mia ecclesia, chiamiamola come vogliamo, ma per dire questa nuova aggregazione che io voglio fare perché tutti gli uomini possano rientrare a casa. Dio non avrà pace finché noi non torneremo tutti a casa. Viene in mente sempre, ricordate, Giacobbe che dice a Giuseppe: va dai tuoi fratelli. In fondo non è casuale che questo testo venga letto nella Settimana Santa per simboleggiare ciò che Gesù dice, che Dio dice a Gesù: va dai tuoi fratelli. I fratelli si trovano lontano, tu vai da loro. E i fratelli cosa fanno? Lo prendono, gli rubano la tonaca che il padre gli ha regalato dalle lunghe maniche, lo mettono in una buca, lo vendono. Esattamente quello che noi abbiamo fatto con Gesù. Dio manda per ricondurci a casa e noi prendiamo colui che ci ha mandato e lo facciamo fuori, ma Dio non si arrende. Proprio quei fratelli che hanno fatto di tutto perché non si avverasse la profezia, avete visto, no? Che dicono a un certo punto: vendiamolo ai mercanti madianiti, così vedremo come i suoi sogni si avvereranno. È paradossale, eh? Se non l'avessero venduto i sogni non si sarebbero avverati. È proprio perché loro l'hanno venduto che si sono avverati. Quindi siamo sempre alla vendetta della storia, no? La nemesi storica. E questi, tu fai una cosa per ottenere un risultato e ne ottieni esattamente l'opposto. Uccidiamo Gesù così non arriveranno i romani a distruggere il nostro sacro tempio. E i romani arrivano lo stesso a distruggerlo, per dire che non è questo che ti ferma. E poi tu credi di aver messo da parte Gesù? Ma dopo la sua risurrezione tutto comincia. Il caso del Nazareno sembrava archiviato e in realtà il suo dossier è aperto ancora oggi. È il caso del risorto, che non è ancora chiuso perché continua e noi siamo chiamati a partecipare della sua vita finché non ci avrà ricondotti tutti a casa. Questo è ciò che vuol fare il Signore, eh? Ci vuol riportare a casa. Va dai tuoi fratelli, riportali a casa. E quando finalmente, mettete in mente, quando Giuseppe si rivela e finalmente si fa vedere ai suoi fratelli, quando vanno in Egitto, ma prima dicono noi siamo degli uomini che fanno i pastori eccetera, noi siamo tutti figli dello stesso padre, ma si può essere figlio dello stesso padre con tante concubine, va bene. Ma alla fine, quando loro dicono noi siamo tutti fratelli, è in quel momento lì che Giuseppe dice: ebbene, io sono vostro fratello. Cioè, quando tu finalmente vuoi fare famiglia, bene, io ti riconduco a casa. È proprio lì, eh? Quando, qual è la prima parola che Gesù risorto dice a Maddalena? Va dai miei fratelli. Cioè, adesso non siamo più soltanto i discepoli, gli apostoli, i servi, gli amici. Il quinto titolo che Gesù ci dà è quello che li riassume tutti: va dai miei fratelli. Se siamo fratelli abbiamo un'unica casa, un unico padre, e Gesù ci vuole ricondurre tutti a casa. E lo vedete un po' che in fondo questo salmo è un po' profetico. Siamo partiti da lontano, no? Siamo arrivati lì al Nuovo Testamento e adesso possiamo pregarlo insieme e poi andare a contemplarlo attraverso l'adorazione eucaristica. Yahweh regna, è ammantato di maestà, è ammantato Yahweh, è cinto di potenza, sì, saldo è il mondo, non vacillerà, saldo è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Alzarono i fiumi Yahweh, alzarono i fiumi il loro rombo, alzarono i fiumi il loro fragore marino, ma più possente del rombo delle grandi acque, più possente dei flutti del mare, in alto è Yahweh. Il tuo trono è fermamente stabile, nel tuo tempio i santi si glorificano per la durata dei giorni Yahweh. I tuoi decreti sono infallibili, la santità si addice al tuo tempio per la durata dei giorni Yahweh. Non so se avete notato, Ravasi mette due possibilità di traduzione. Per curiosità, se volete, la parte che dice il tuo trono è fermamente stabile, nel tuo tempio i santi ti glorificano per la durata dei giorni Yahweh, è la stessa parte che viene dopo, soltanto che se si tolgono tutte le vocali e rimangono soltanto le consonanti, si può tradurre il tuo trono è fermamente stabile, il tuo tempio i santi ti glorificano per la durata dei giorni. Se invece si tiene la vocalizzazione che noi abbiamo nel testo masoretico, che è quello che noi abbiamo nella Bibbia ebraica, allora la traduzione è la seconda parte, i tuoi decreti sono infallibili, è scritta alla stessa maniera, c'è soltanto una vocalizzazione diversa. La prima è senza vocalizzazione, si può interpretare così, la seconda con la vocalizzazione, tanto per darvi un'idea, tanto per concludere in bellezza questo salmo.